Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori di Spazio Benessere in questo assolato martedì di metà gennaio. Ci occuperemo oggi, come spesso facciamo, dell'attenzione alla qualità e alla sostenibilità di ciò che mangiamo. Ma ciò che mangiamo, come facciamo a definirlo genuino? Spesso questo viene dalle pratiche agricole utilizzate per la produzione dei prodotti stessi. Ed esistono tre correnti riconosciute di agricoltura sostenibile e di grande qualità, che sono la biodinamica, il biologico e la permacultura. La biodinamica è nata per prima e ci occuperemo quindi oggi di spiegare e far capire quali possono essere le particolarità e anche le differenze da quella che è la forse più normale e canonica agricoltura biologica. Ne parleremo con un esperto di questa agricoltura biodinamica, che è Achille Minisini, a cui diamo il buongiorno in diretta. Buongiorno Achille.
Buongiorno.
Ci dispiace che Achille oggi è un pochino raffreddato, quindi lo aiuteremo con il volume della voce. Buongiorno Achille, da quanto tempo ti occupi di biodinamica?
Circa una trentina d'anni. Sì.
Ecco, e come è nata? Ovviamente 30 anni fa di biodinamica probabilmente in Friuli si sapeva ben poco, quindi come è nato questo movimento, visto che alla base la biodinamica, così come il biologico e così come la permacultura, sono innanzitutto dei movimenti culturali, filosofici, soprattutto di natura, diciamo, sono naturalista, quella che viene definita la filosofia naturalista, che è iniziata appunto per quanto riguarda la biodinamica nel 1920 con Steiner, che per primo l'ha enunciata. Ma qui in Friuli come si è sviluppata?
Beh, si è sviluppata all'inizio intorno al circolo Visvegno, che c'era a Udine. E ha avuto come iniziatore Adriano Del Fabbro, che era un agronomo che, siccome era obiettore di coscienza, aveva partecipato come servizio civile all'associazione di Milano, che si trova a Milano. Ecco.
Ecco.
Quindi lui praticamente dopo ci ha portato questa idea, no? Da cui praticamente si è creato un piccolo gruppo e poi via via. Insomma, adesso attualmente ci sono anche delle aziende che hanno la certificazione biodinamica.
Sì. Ecco, quindi adesso sì. Diciamo in Friuli quante ce ne sono? Qual è stato lo sviluppo in 30 anni? È aumentato di molto? È aumentato di poco?
Beh, in questi ultimi anni sì, è aumentato. Diciamo negli ultimi 5 anni ci sono state delle aziende grandi, anche generalmente di frutticoltura.
Sì.
Che in grosso modo assommano circa una cinquantina di ettari.
Che è già una bella quantità. L'agricoltura biodinamica, così come quella biologica, ancora non hanno un'estensione molto grande anche a livello europeo, occupano circa il 2% della superficie coltivata in Europa, ma diciamo che sono dei movimenti che vanno molto incontro anche alle esigenze del consumatore, che ora vuole ritrovarsi sul piatto qualche cosa di molto più genuino. Ecco, come potremmo caratterizzare l'agricoltura biodinamica e come potremmo differenziarla da quella biologica, Achille?
Sì, comunque certamente l'agricoltura biodinamica si caratterizza per i preparati.
Ecco, no. Spieghiamo un attimino cosa sono questi preparati, sì. Perché è una cosa molto particolare che forse non tutti conoscono, che un po' forse si rifanno a vecchie pratiche agricole, ma che non tutti avevano.
Sì, certo. Certo, ma anche con soprattutto l'idea di creare un organismo abbastanza sostenibile, no? Che diciamo che la mia azienda diventasse un organismo sostenibile, ecco, che non avesse bisogno di grandi apporti dall'esterno, no?
Ecco, quindi anche autonomo, di creare un ritmo, diciamo, un ritmo produttivo autonomo.
Sì, poi sicuramente le difficoltà OGM sono molte, ma comunque insomma i preparati comunque sono quelli che caratterizzano
la biodinamica.
La biodinamica, no? Ce ne sono praticamente 8, no?
Sì.
Due sono i cosiddetti preparati da spruzzo.
Sì.
Che vengono praticamente diluiti e dinamizzati.
Ecco, anche la dinamizzazione è una cosa molto particolare, che ha solo la biodinamica, il biologico non ha la dinamizzazione, che è una pratica quasi omeopatica poi alla fine.
Sì, viene praticamente fatta, generalmente su un piccolo orto, basta un recipiente adeguato in cui praticamente diluire questi due preparati, e muoverli praticamente con un movimento rotatorio, prima in senso orario e dopo in senso antiorario, creando un vortice che poi deve essere sempre non completamente, cioè una volta formato deve essere interrotto, e quindi deve essere una succussione molto energica e molto dinamica.
Ecco, a che base sono questi preparati?
Allora, il 500, che viene detto anche crono letame,
sì,
no? Praticamente viene ottenuto riempiendo delle corna di vacca che abbia avuto almeno due gravidanze,
sì,
con del letame di mucche che abbiano pascolato,
sì,
quindi che non siano nutrite con mangimi, ecco, così. E questo praticamente viene poi interrato durante l'autunno-inverno, e praticamente vive nel ciclo della terra autunno-inverno, perché anche nella biodinamica è molto considerato rispetto dei cicli naturali della terra,
sì,
che praticamente sono, per cui non è la stessa cosa interrare un corno in inverno oppure interrarlo nell'estate.
Certo,
sì,
certo. Questo è un altro concetto molto importante della biodinamica, che forse la differenzia anche dalle antiche pratiche agricole sulle quali poi si basa. Non solo quindi c'è un lunario tradizionale, quindi le fasi normali della luna a cui tutti i vecchi agricoltori o pratiche agricole si rifacevano, ma c'è addirittura un astro calendario, quindi un vero e proprio calendario molto più strutturato sia per queste pratiche che per la semina.
Certo.
Ecco.
Quindi, per il preparato con l'etame, il quale,
sì,
poi tra l'altro viene utilizzato, cioè praticamente alla fine, diciamo, a Pasqua, dopo Pasqua viene raccolto, e in quel momento ci si rende conto se tutto il processo ha funzionato, perché generalmente proprio questo letame che era stato inserito in autunno praticamente non ha più né l'odore né la consistenza del letame, ed è come un bel terriccio umico che si può trovare anche in un bosco, ecco, diciamo, comunque molto ricco di con dei profumi, diciamo, molto simili al terriccio di bosco. Ecco,
ecco, quindi è un ottimo, si prepara quest'ottimo fertilizzante, sì, naturale, che poi, sì, va ad arricchire il terreno dell'orto.
Sì. Qualcuno dice che questi denominazione 500 era perché in un grammo di questo preparato c'erano 500 milioni di microorganismi, erano stati calcolati ancora al tempo di Steiner da Pfeiffer, che era un suo allievo.
Sì, ecco. Quindi diciamo che è un terriccio probiotico a tutti gli effetti.
Sì.
Ecco.
E quindi praticamente la dinamizzazione serve poi a esaltare ancora di più questa ricchezza di vita, di vita, diciamo, biologica, ecco. Per cui il contadino porterà veramente nel terreno tutta questa ricchezza di microrganismi, ecco.
Questo sicuramente. Sì.
E la quantità è minima, perché sì, praticamente per un ettaro su 10.000 metri quadri vanno proprio 200-300 grammi, ecco.
E questo è importante anche perché i terreni, con le piogge acide, ma anche con quella che è stata l'agricoltura intensiva e ciò che il nanoparticolato tossico che ci troviamo comunque nelle acque e nei rii sotterranei è stato anche impoverito, a volte anche reso sterile, tant'è vero che abbiamo adesso tanti fiori senza polline, bellissimi fiori colorati ma senza polline per le api, quindi andare a ridare da mangiare letteralmente al terreno è comunque una pratica agricola molto sana e anche che ha un occhio per il futuro del nostro pianeta.
Comunque questo è il preparato con le trame. Dopo c'è quel che praticamente serve a far sì che il terreno quindi abbia una maggiore fertilità e quindi di conseguenza anche le piante abbiano più capacità di radicamento, di vigoria, diciamo, di vegetativa.
Certo, certo.
E mentre invece quello che si rifà più all'aspetto, diciamo, nutrizionale delle piante, quindi alla formazione dei frutti,
sì,
ecco, alla fine, il 501 che viene detto anche cono silice,
sì,
anche quello viene praticamente sminuzzato del quarzo, proprio finemente, poi riempito con una pappa di questa polvere molto, molto fine, viene riempito il cono e questa volta viene messo nel periodo dell'estate. No?
Ecco.
E quindi praticamente prende tutte le forze della terra che ha l'espressione della terra dell'estate.
Ecco, questo immagino che oltre a essere un apporto minerale, perché il quarzo ha comunque un alto valore minerale, ha dei piccoli cristalli, credo che lo sminuzzamento poi possa risultare in questo, di avere dei piccoli cristalli che possono fare da prisma, no? Questo voleva dire il prendere più energia, il potere filtrare delle energie anche all'interno del terreno dove è buio e dove la luce del sole normalmente non arriva.
Sì, sì, difatti anche di questo viene usata una quantità minima, praticamente 5 grammi per 10.000 metri, ecco.
Ecco.
In 40 litri d'acqua alla fine, ecco.
Quindi una buona diluzione.
Sì, una diluzione molto fine. E questo praticamente, questi vengono dati per darti da spostare, no? Quello il cronometano viene spostato a goccia grossa.
Sì.
Il cronometano si dice viene spostato invece a goccia fine, quasi come una nebbiolina.
Una micronizzazione sul terreno.
Sì, sì, proprio così.
Ecco.
Invece dopo gli altri sei, no?
Sì.
Vengono detti preparati da cumulo, perché vengono usati generalmente nel cumulo, anche se poi dopo ci sono state diverse elaborazioni successivamente, ma comunque essenzialmente sono state pensate come aggiunte da aggiungere un cumulo di organico che doveva essere, quindi doveva decomporsi e doveva quindi poi essere, una volta che era ben maturato, distribuito sul terreno.
Ecco, ma questo compost è un compost fatto di cosa all'origine?
Può essere sostanze vegetali, può essere sia di letame di mucca,
sì,
può essere di letame di altri animali,
ok,
ecco, cavallo, anche capre, non so, pecore, no, ecco.
Sì.
E quindi praticamente di sostanze che quindi indirizza questa compostazione secondo determinati criteri, no? Per cui ci sono praticamente questi preparati che vengono chiamati con dei numeri, no? 502, 503, 4, 5, 6 e 7, no?
Sì.
E sono però formati dall'unione di soprattutto di fiori, generalmente 4 di questi sono con dei capolini di fiore.
Sì.
E poi che vengono inseriti in organi di animali generalmente la mucca e il cervo, ecco, perché la mucca e il cervo, che sono due ruminanti, rappresentano anche per una polarità particolare, cioè la mucca perché è tutta interiorizzata e guarda, è un po' come un animale che è chiuso in se stesso, che rumina, che quindi ha questo aspetto così più quasi meditativo, possiamo dire, no? Il cervo invece è un animale che è molto, molto legato all'ambiente esterno e con queste sue parti di corna ha quasi come delle antenne che tiene a bada una zona molto ampia e molto vasta, no?
Sì, di bosco, un territorio molto, molto grande.
è molto sensibile, è molto un animale molto nervoso, che quindi, è, quindi doveva, deve comunicare, diciamo, soprattutto il preparato di Achillea, deve comunicare questa sua sensibilità verso l'ambiente a questa massa di fiori, di questi capolini di Achillea, che ugualmente è una pianta che ha una sua particolarità, anche se si pensa alla sua forma, ai fiori che ha, no? Alla sua... Comunque questo preparato soprattutto è un preparato che dà, come dire, che fa sì che ci sia del potassio, che ci sia una buona elaborazione del potassio nella massa organica che noi abbiamo.
Ok, due domande quindi su questo passaggio. Allora, abbiamo visto che il significato che noi vogliamo dare sia agli animali che ai fiori, che è una risultante di quella che si chiama la dottrina delle segnature, che vede Dio o comunque la natura, come dir si voglia, imprimere un significato alla natura da cui noi possiamo poi trarre delle informazioni e dei vantaggi, ed è una dottrina abbastanza antica che noi portiamo dal Medioevo e che in alcuni casi viene usata anche nei vecchi manuali, diciamo, di fitoterapia, quindi non è una cosa nuova. Però forse la domanda più nuova, più odierna che si può fare: queste corna noi come le prendiamo dagli animali? L'animale deve essere ucciso, l'animale invecchia e poi muore da solo? Credo che questo possa essere anche importante da sottolineare. Quando le prendiamo e come?
Generalmente le prendiamo, se ne abbiamo, ci rivolgiamo dei macelli, quindi le prendiamo da questi, da queste strutture qui. Ecco.
Quindi sono animali nel pieno della loro forza vitale, che venendo macellati, questi sono degli scarti, sarebbero degli scarti dell'industria alimentare, che però possiamo riutilizzare in agricoltura per mantenere un ritmo animali-piante, diciamo un ritmo più come una volta quando si interravano, diciamo, quando l'animale moriva da solo e veniva decomposto nel suolo, si potrebbe richiamare un'azione del genere.
Perché comunque l'animale è un elemento importante, se poi viene allevato in maniera consona rispetto alla sua natura,
certo, quindi no? Al pascolo, certo,
diventa un elemento, diciamo, come dire, che dà sinergico proprio per l'ambiente, che dà veramente possibilità all'ambiente di essere.
Ecco, quindi questo presuppone comunque che queste corna non vengono da animali di macello di zootecnia qualsiasi o intensiva, ma siano sempre in queste aziende biodinamiche o comunque in un bosco.
A parte il fatto che anche le mucche vengono decronificate già da quando sono ancora piccole. No? Quindi anche c'è anche questo aspetto qui adesso. Qui noi generalmente troviamo dove da produttori che sono nel campo biologico biodinamico. Ecco
sì, si ricorda che le mucche vengano scornate per l'uomo, in realtà per non avere più pericoli quando si munge o comunque quando si cerca di farle rientrare, perché le corna possono uccidere, quindi questo è un nostro puro vantaggio personale, ma ovviamente piuttosto che buttarle effettivamente se ne può fare qualcosa di utile. Ecco.
Sì, poi come dico ci sono questi fiori, ecco, che quindi l'Achillea, c'è poi la camomilla che sarebbe 503.
Che già non ce n'è più tanta nei prati, quindi già è bello riaverla nei composti.
504 sarebbe l'ortica, e quello praticamente l'ortica non viene neanche, viene presa a fasci, no? Quando ancora appena c'è un abbozzo di fioritura, ecco, e praticamente quello viene interrato per tutto l'anno, quindi viene presa grosso modo prima di San Giovanni, più o meno a maggio, giugno, ecco.
Sì.
E poi viene raccolta, viene fatta dai fasci, magari viene raccolta in dei vasi, perché sennò altrimenti dopo un anno non si troverebbe niente o poco, no?
Sì.
Quindi diventa un preparato. Alla fine,
ecco.
Dopo un anno un preparato.
Ecco. E questa comunque è un'idea, trovo, molto intelligente, perché invece di andare a comporre i fertilizzanti in laboratorio, si usano le piante come vettori, poiché ogni pianta ha la sua capacità di estrarre dal terreno e di accumulare particolari sostanze. Quindi io poi uso la pianta che ha già al suo interno minerali e microelementi per riarricchire nuovamente il suolo. Credo sia un'idea non solo ambientale ma intelligente.
Sì, sì, difatti anche questa l'ortica è veramente una pianta che dopo anche qualcuno l'ha provato anche a utilizzarla come preparato, quindi dandola, mettendola nell'acqua, diluendola, facendo una dinamizzazione, e poi ha visto che per esempio le piante che erano, si erano allettate, quindi erano, perché il vento aveva buttato giù del frumento, l'aveva disteso quando era proprio vicino alla maturazione, no? E dando questo preparato qua avevano ripreso la verticalità, perché se si immagina l'ortica è una pianta che ha una vera e propria verticalità anche come
abbastanza importante, sì.
Sì. Così.
Ecco.
Comunque dopo c'è il anche interessante anche della quercia, di cui viene presa la corteccia, perché la corteccia contiene 92% di calcio.
Sì. No.
E questo preparato ha la funzione, siccome il calcio generalmente in natura è una sostanza che tende a frenare la crescita, se noi ci immaginiamo
alcalinizza, sì.
Sì, sì, se noi ci immaginiamo il nostro caso e vediamo tutte queste piante molto piccole, molto, che sono nate molto lentamente, con molta fatica, no?
Sì.
Ecco, praticamente riducendo la forza vegetativa di queste piante riduce anche la possibilità di attacco dei funghi, perché i funghi si attaccano più facilmente dove le piante crescono troppo velocemente,
quindi hanno meno difese, meno forza.
Sì, e quindi anche questo, anche di questi preparati qua si usa un metro cubo di compost, si usa un cucchiaino da caffè.
Ecco, sì, non ne serve molto. Purtroppo il tempo è un po' tiranno, io volevo concludere con due parole, proprio due, rispetto al solfato di rame, perché una delle questioni nell'agricoltura biodinamica è il fatto che si usi solfato di rame. Io ricordo che comunque sono concentrazioni nei parametri dell'Unione Europea e concentrazioni molto piccole che poi vanno disperse nel suolo e che se casomai rimanessero attaccati ai frutti o agli ortaggi si lavano via con l'acqua, quindi non hanno una penetrazione come quelle che sono le sostanze chimiche. Ecco, se proprio in chiusura ci vuoi dire due parole sul solfato di rame, che comunque ha la sua importanza e la sua utilità, e poi per oggi dobbiamo salutare tutti.
Sì, comunque il solfato di rame, sì, anche in agricoltura biodinamica si usa in quantità
minime,
molto minime, anche rispetto all'agricoltura biologica.
Sì.
Però, sì, ovviamente ha crea delle problematiche, perché fa dei, come dire, riduce la fertilità dei terreni, no? Perché inibisce anche la sostanza organica che c'è nel terreno.
Sì.
E quindi da una parte uno dice, vabbè, io porto del compost, porto dei preparati e quindi riequilibro quello che ho danneggiato col solfato di rame.
Ecco, no? Quindi è un riequilibrio, diciamo, sì. Il solfato di rame non viene usato indiscriminatamente, viene usato in proporzioni giuste per fare il suo ruolo di antifungino, comunque di protezione per l'esterno della pianta, ma poi viene riequilibrato con 8 preparati e quindi il terreno non viene, diciamo, avvelenato come si potrebbe pensare.
Ci sono dei formulati più come dire, che tendono a diminuire il rame, no?
Certo.
Comunque io so di anche delle prove fatte invece col siero di latte,
sì.
O anche con il latte scremato, che praticamente un litro di latte in 10 litri di acqua, con l'aggiunta magari di un po' un legante tipo argilla, bentonita, così, no?
Sì.
E quello lì risulta un buon aiuto anche per proteggere la pianta dalla fungini, ecco.
Ecco.
Ci sono anche degli studi adesso, dei tentativi per trovare delle soluzioni che escano dal rame, ecco.
Bene, Bene, ringraziamo Achille Minisini di essere stato con noi oggi e speriamo di avere dato qualche delucidazione in più su quelle che sono la qualità e la sostenibilità ambientale, in particolare i metodi agricoli, quindi di riconoscere il biodinamico e il biologico. Avremo occasione di riparlare anche di permacultura e di altre tecniche agricole in futuro, sempre di filosofia naturalista e ambientalista. Ringrazio per l'ascolto tutti i nostri radioascoltatori e do appuntamento al prossimo martedì. Grazie Achille, arrivederci a tutti.
Grazie.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.